Ok, adesso entriamo un attimino nel vivo di come si legge appunto la busta paga. Io mi occuperò un attimo appunto della parte iniziale della testa e poi a seguire gli altri due ragazzi si occuperanno un attimino ad approfondire il corpo e la coda. E come possiamo vedere appunto all'inizio si parla, cioè la parte iniziale di solito appunto dipende un attimino dalle varie buste paghe, però normalmente appunto riguardo alla busta paga che abbiamo preso come riferimento, che è quella dell'INAIL, nella parte abbiamo appunto i dati dell'azienda, i dati del lavoratore e le voci relative al calcolo della busta paga. Si può vedere qua appunto, ad esempio qua c'è giugno 2024 che è appunto il mese della retribuzione ed è importante saperlo per sapere appunto a che mese si riferisce la busta paga banalmente. Qua possiamo vedere appunto i dati dell'azienda, dove abbiamo la denominazione sociale, il codice dell'azienda, che sarebbe il codice Ateco, che poi andremo un attimo ad approfondire, il numero di posizione INPS, INAIL, e anche la sede dell'azienda, che anche questa è importante perché molte volte capita che la sede di riferimento in busta paga sia diversa da quella dove effettivamente lavori, e questo potrebbe risultare un problema, nel senso controlliamo anche che la sede dell'azienda sia quella corretta. Il codice Ateco appunto è un codice identificativo dell'attività economica dell'impresa che viene data appunto dall'Agenzia delle Entrate e indica il settore specifico e la categoria in cui l'azienda opera. Poi andremo un attimino ad approfondire anche questo argomento, però ecco, volevo dare un attimo degli accenni su cos'è il codice Ateco e cos'è la contrattazione collettiva per capire meglio appunto quello che poi andremo a vedere. La contrattazione collettiva appunto, come si evince dal post-it rosso, è un sistema di accordi tra associazioni di imprenditori e associazioni e sindacati che sono i rappresentanti dei lavoratori. Questi appunto sono la contrattazione interconfederale, che è attuata a livello nazionale ed è valida per tutti i settori economici, e sono le regole contrattuali, quindi le regole basi dei lavoratori sostanzialmente, quelle un attimino base, sì, generali. Successivamente poi c'è la contrattazione collettiva di categoria, che è una contrattazione rivolta ad una categoria di lavoratori di ogni singolo settore, ed è il famoso CCNL, che è il contratto collettivo nazionale del lavoro. Poi può esserci, la maggior parte delle volte è presente, la contrattazione di secondo livello o integrativa, che è attuata a livello aziendale e ha l'obiettivo di modificare le condizioni minime prodotte dalla contrattazione nazionale, ovvero dal CCNL. Questa può essere migliorativa o peggiorativa del CCNL, come potremmo tutti immaginare di solito è peggiorativa. Però magari c'è qualche caso in cui è migliorativa, ben venga, ma di solito, almeno anche per le mie esperienze, di solito è sempre peggiorativa. E tra l'altro la cosa particolare è che viene entrano le RSU, che insieme al padrone sostanzialmente decidono appunto quali sono le condizioni da cambiare. Il contratto nazionale, il CCNL, è appunto una forma di contrattazione patteggiata, come abbiamo detto prima, tra le associazioni di imprenditori e i sindacati. Ad esempio, nel caso dei dipendenti pubblici, se a qualcuno potrebbe, magari qualcuno può interessare, è l'ARAN, che rappresenta appunto la pubblica amministrazione, quindi chi rappresenta in quel caso gli imprenditori è appunto l'ARAN. Una cosa divertente che ho scoperto è che, nonostante appunto si parli di pubblico impiego, il CCNL di solito viene rinnovato ogni 3 anni o ogni 2. C'è stato un caso qualche anno fa che il contratto di pubblico impiego non è stato rinnovato per ben 7 anni. E diciamo che 7 anni sono un pochettino, poteva essere rinnovato quasi 2 volte, ma lo vediamo con tantissimi contratti al giorno d'oggi. Ci sono molti contratti che aspettano il rinnovo da anni. E appunto questo, come c'è scritto, il contratto nazionale contiene generalmente appunto 2 parti, la parte normativa con le tabelle retributive, quindi orari, permessi, straordinarie, ferie, come viene gestito a livello appunto contrattuale, e una parte obbligatoria dove appunto sono presenti le regole che andranno a disciplinare i futuri rapporti tra le controparti. E qua abbiamo la disciplina collettiva tra sindacati, associazioni di imprenditori, e la disciplina individuale tra lavoratore e padrone, dove ad esempio vengono indicate come bisogna comportarsi in caso di una malattia ingiustificata, in caso di assenza ingiustificata del lavoro e quant'altro. Vabbè, questo è giusto appunto per fare una panoramica, anche perché come dicevo prima appunto c'è il codice Ateco che dovrebbe indicare il settore che rappresenta appunto l'azienda. In realtà diciamo che non è proprio così. Infatti in teoria il padrone non potrebbe scegliere il CCNL che vuole in base alla convenienza economica, ma in teoria dovrebbe fare riferimento alle attività effettivamente svolte dell'azienda. In pratica questa, come dicevo appunto, è una questione molto fumosa. Non esiste una legge che imponga ai padroni di applicare un determinato tipo di contratto in base al codice Ateco. Ad esempio nel 2021 e anche qualche anno prima ci sono state molte proteste dei lavoratori di Italpizza Modena, non so se qualcuno di voi se lo ricorda, che sostanzialmente è un'azienda che produce pizze e quindi dovrebbero avere un codice Ateco di riferimento riferito alla produzione di alimenti e quindi un contratto nazionale riferito all'industria alimentare. In realtà avevano molti servizi. E le lotte sindacali di qualche anno fa, con proteste, scioperi e picchetti, cosa che tra parentesi adesso è diventato reato penale con il nuovo decreto legge 1660, sono comunque riusciti appunto a ottenere il contratto. Un altro esempio che mi viene da portare è anche il settore della produzione di occhiali, ad esempio Luxottica, altro abbiamo sentito qualche anno fa sempre le lotte sindacali portate avanti dai lavoratori, che dovrebbero avere anche lì un contratto nazionale metalmeccanici, nella realtà era applicato un contratto commerciale, quindi come se vendessero solo occhiali. Un altro ulteriore esempio, e poi forse ho finito con gli esempi, è la questione di Infocamere, la Camera del Commercio, dove un tempo i lavoratori assunti direttamente da Infocamere avevano un contratto metalmeccanico. Successivamente poi è entrata un'azienda appaltatrice, una cooperativa sociale, adesso non so il nome sinceramente, però il focus non è su questo. La cooperativa sociale ha imposto ai lavoratori un contratto di cooperative sociali, appunto, anche se appunto prima si era un contratto metalmeccanico, e di conseguenza i lavoratori che si sono visti spostare da Infocamere, assunti direttamente Infocamere, a diventare appunto assunti dall'azienda appaltatrice, si sono trovati un cambio di contratto e di conseguenza anche un cambio di retribuzione, ovvero era decisamente minore. Anche lì le lotte dei lavoratori sono riusciti ad ottenere un adeguamento di stipendio che comunque non è sufficiente e non raggiunge assolutamente i livelli che riuscivano appunto ad ottenere prima col contratto metalmeccanico. Il proprietario dell'azienda inoltre può scegliere liberamente a quale associazione sindacale iscriversi, e sono le associazioni appunto di cui parlavamo prima, però se sceglie una determinata, in base appunto all'associazione sindacale che sceglie, deve applicare il contratto nazionale che l'associazione ha stabilito, e di conseguenza possono essere molto diversi i contratti nazionali, ne esistono a bizzeffe. Vi ho nominato il codice Ateco perché, se vi ricordate, immagino che ce lo ricorderemo tutti, durante il Covid se ne è parlato tantissimo, è saltato fuori durante il Covid questo codice Ateco, dove appunto erano state emanate alcune norme con cui sono state definite, attraverso appunto l'indicazione del codice Ateco, le attività economiche ritenute essenziali, che quindi potevano continuare ad operare e a lavorare, e quelle ritenute non essenziali, che quindi potevano chiudere. C'è da dire però che ad esempio la Leonardo, che tra parentesi ha un codice Ateco che in teoria appunto dovrebbe fabbricare aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi, in realtà sappiamo benissimo che produce armi, e lo vediamo benissimo a Gaza, dove stanno bombardando e ammazzando decine, migliaia di persone con le bombe prodotte dalla Leonardo stessa. E l'ho nominata per il semplice fatto che appunto durante il Covid era stata sospesa, non era stata chiusa, è stata sospesa e ha potuto proseguire le sue attività produttive perché si è organizzata in maniera agile, con lavoro agile e a livello di distanza. Di conseguenza c'era la distanza di sicurezza e quindi poteva tranquillamente operare e produrre armi durante il Covid. Quindi niente, questo era giusto un piccolo aneddoto che mi andava di fare. E poi vabbè, appunto abbiamo i dati del lavoratore, dove qua non mi sto a soffermare molto, abbiamo i dati anagrafici, il numero di posizione INPS e INAIL, che comunque sono importanti per vedere se effettivamente i contributi vengono versati dal datore di lavoro, E tra questi abbiamo appunto anche la data di inizio e fine del rapporto di lavoro. E una cosa importante invece, sempre che è da controllare, è la qualifica e la mansione a livello di inquadramento, che dipende dal contratto nazionale, però è una cosa che appunto è conveniente verificare, perché nella maggior parte delle volte il livello di inquadramento non è corretto col lavoro che fai. Tipo ad esempio quando si ha contatto con i soldi in un contratto di commercio, in contratto nazionale del commercio, molte volte viene dato un contratto di un livello 6, in realtà se maneggi i soldi dovresti avere un livello 5 e di conseguenza sono almeno 100 euro in più in busta paga. E passiamo un attimino alla parte un attimino più viva, che appunto sono le voci di busta paga relative al calcolo della retribuzione. Abbiamo la data del passaggio dello scatto d'anzianità, che appunto parte da quando, qua è scritto forse un po' così, forse mi spiego meglio a voce, però intanto ci ho provato, che comunque è importante perché parte da quando tu metti piede nell'azienda, indipendentemente dal tuo tipo di contratto. Quindi se tu inizi con un contratto a chiamata e poi il contratto diventa a tempo determinato e successivamente a tempo indeterminato, lo scatto d'anzianità parte da quando tu hai iniziato il contratto a chiamata, di conseguenza dalla prima volta che hai messo piede all'azienda e dalla prima volta in cui hai firmato il primo contratto possibile all'interno dell'azienda. Poi varia sempre in base, appunto, è regolato dal contratto nazionale e generalmente avviene ogni 2 anni, poi appunto dipende sempre dal contratto che hai. Di solito appunto il massimo è di 4 scatti e come potete vedere sono circa 240 euro l'anno, per cui è sempre importante anche quello verificare che la data di inizio sia corretta. Abbiamo poi la paga base, che è il minimo tabellare ed è la voce appunto più importante da verificare. È semplicemente data dal numero delle ore lavorate per il valore della tariffa oraria e va controllato. Va controllato anche le ore lavorate nel mese. E molte volte non vengono date in busta paga. Se non vengono date allegate alla busta paga, si può chiedere al datore di lavoro, che non va chiamato datore di lavoro ma va chiamato padrone. Scusate, un po' di emozione. E comunque è possibile chiederlo, nel senso, se non ve lo dà avete tutto il diritto di chiedere e di verificare che effettivamente questo sia corretto. Ho fatto un casino. La la la, riavvia. Scusate, io mi sono messa a fare sta roba qua. Pa, pa, pa. Giusto per mettermi un altro po' di agitazione, mi sembra corretto. Grazie! E ce l'abbiamo fatta e siamo tornati al terzo elemento, che appunto è l'elemento distinto della retribuzione. È pari a 10,33 euro. E diciamo che appunto è un adeguamento dell'ex scala mobile, che poi magari approfondiremo un attimo meglio, tranne i dirigenti, vabbè, tanto comunque pigliano un sacco di soldi, però diciamo che sono comunque solo 10,33 euro, diciamo che con 10 euro ti compri forse un pacchetto di tabacco e un pacchetto di filtri al giorno d'oggi. Comunque abbiamo anche la contingenza, che appunto l'indennità di contingenza è conosciuta anche come scala mobile, almeno anni fa, negli anni 90 era chiamata scala mobile, ed era una quota della retribuzione che adeguava il salario dei lavoratori tutelando il potere d'acquisto degli stessi. È rimasta in vigore fino al 1992 e fino a questa data l'indennità di contingenza appunto veniva ricalcolata periodicamente in base ai prezzi dei beni presenti nel cosiddetto paniere della spesa, che sostanzialmente viene utilizzato per costruire un indice di prezzi al consumo, la cui variazione ci dà la misura dell'inflazione. Dal 1992 però questo ricalcolo periodico è stato bloccato e di conseguenza dal 92 viene sempre retribuita la stessa cifra. Oh. E come potete vedere, ho trovato questo bellissimo schema, che però parte dal 1997, non dal 1992 purtroppo, però ci dà un attimino la visione di come è cambiata l'inflazione nel corso degli anni. E ho cercato di fare un calcolo un attimino così a spanne, però nel 90, cioè era giusto per farci rendere conto un attimino che questo ricalcolo è stato bloccato dal 92 e dal 92 i 100 euro che valevano nel 1992 adesso valgono 48 euro. Di conseguenza abbiamo una perdita del potere d'acquisto che è pari alla metà appunto di quello che era prima, nel senso 100 euro nel 92 adesso valgono meno di 50 euro e diciamo che è una bella cifra. E la nostra busta paga rimane comunque la stessa. Un'altra cosa su cui volevo soffermarmi appunto sempre riguardo Ah, scusate, in molti contratti nazionali la contingenza in alcuni contratti appunto non è presente nella busta paga perché è stata appunto inserita nel minimo tabellare, in altri invece è presente proprio come voce contingenza, quindi se non ce l'avete è perché è stata assorbita dal minimo tabellare, diciamo. E, è molto interessante appunto la questione dell'articolo 36 che vi ho riportato, non tanto perché la Costituzione è bella ed è giusta, ma perché qua appunto c'è scritto che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. E se potessi farei una grossa grassa risata, ma sono troppo agitata. Ed è interessante questo però perché in molti contratti nazionali il minimo tabellare è bassissimo. Vedi ad esempio il contratto della vigilanza, che lavorano molto spesso di notte o nelle festività e di conseguenza se avessero avuto un minimo tabellare normale, mi viene da dire, non mi viene il termine corretto, scusate, guadagnerebbero un sacco di soldi a fine mese. Al padrone non va troppo bene sta roba, quindi hanno deciso di abbassare di brutto il minimo tabellare in modo tale che questi arrivati a fine mese guadagnano comunque una miseria, ma diciamo che non si sentono troppo in colpa, non so se mi sono spiegata. Però appunto ho preso in esempio il contratto della vigilanza perché prendevano meno di 5 euro l'ora e la paga base di solito dovrebbe essere dai 7-8 euro l'ora. Loro appunto prendevano 5 euro l'ora e i COBAS, i SICOBAS, anni fa avevano fatto appunto ricorso alla Corte di Cassazione, che però non può stabilire di quanto debba essere il minimo tabellare, ma può cessare i contratti, cosa che ha fatto con il contratto della vigilanza di CISL, CGL e UIL. Poi mi viene da accennare appunto anche i contratti pirata, ve ne parlavo prima, del fatto appunto che molti padroni possono decidere a quale associazione di imprenditori unirsi per i contratti nazionali e qua vengono appunto saltano subito all'occhio i contratti pirata che vengono firmati da sindacati di comodo e solitamente, non mi viene anche da dire solitamente, ed è così, è sempre più sconveniente del contratto collettivo nazionale di riferimento che già non è sta perla. Voi pensate i contratti pirata sono ancora peggio. E qua arriviamo un attimino quasi alla fine, ve lo giuro, al super minimo. Che vabbè, io ho cercato di mettervi un attimino qua uno schemino, adesso cercherò di spiegarlo un attimo meglio. Sostanzialmente il super minimo è un premio individuale dato dal padrone al singolo lavoratore e può essere una tantum, quindi solo un'erogazione una volta ogni tanto, oppure a cadenza mensile. Il super minimo va a sommarsi al minimo tabellare, ovvero alla paga base che abbiamo visto prima, e la natura dell'assorbibilità è data dal fatto che dove ci sono gli aumenti contrattuali la quota di super minimo pari all'aumento contrattuale viene assorbita e di conseguenza non viene mantenuta nella busta paga successiva ma diminuisce il super minimo sulla base dell'aumento contrattuale. E per spiegare sta roba che ci ho messo anche io un attimino a capire, Se ho 150 euro di super minimo e l'aumento contrattuale ne prevede 100, a me rimangono 50 euro di super minimo. Di conseguenza l'aumento contrattuale in realtà non c'è stato, è una cosa farlocca, diciamo. E questo è molto utilizzato nelle fabbriche perché sembra che l'aumento sia dato dal padrone per un regalo a te lavoratore che ti impegni. In realtà appunto, come abbiamo visto, non è nessun aumento contrattuale, è semplicemente che mi prendi il super minimo, mi sposti i soldi da una voce all'altra. E questo purtroppo viene utilizzato per separare i lavoratori, perché viene puntato molto sul merito che questi hanno. Ah, abbiamo quasi finito. E poi c'è appunto l'indennità di mansione, che appunto è prevista per ruoli specifici, riconosciuta a quadri e altri funzionali, perché sia mai che prendano ancora meno soldi di quanti già ne prendano, però fortunatamente di norma dovrebbe essere anche garantita ai dipendenti che svolgono lavori gravosi o usuranti. E molte volte appunto nei contratti ho finito, scusate, mi sono un attimo, porca miseria, vabbè, io ho finito, grazie, passo la parola al prossimo.
Grazie Mara.
Ma perché ho schiacciato end, scusate.